Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 10, capitolo 20, 16 maggio 1911. Stavo pregando che il benedetto Gesù confondesse i nemici della Chiesa, ed il mio sempre amabile Gesù nel venire mi ha detto: «Figlia mia, potrei confondere i nemici della Santa Chiesa, ma non voglio. Se ciò facessi, chi purgherebbe la mia Chiesa? Le membra della Chiesa, e specie chi sta posto in altezze di chi sta imposto ed in altezze di dignità, hanno gli occhi abbacinati e travedono di molto, tanto che giungono a proteggere i fini virtuosi ed opprimere i finti virtuosi ed opprimere e condannare i veri buoni. Questo mi dispiace tanto, vedere quei pochi veri miei figli sotto il peso dell'ingiustizia, quei figli da cui deve risorgere la Chiesa e ai quali io sto dando molta grazia per disporli a ciò. Io li vedo messi di spalle al muro e legati per impedire loro i passi. Questo mi duole tanto che mi sento tutto furore per loro. Senti, figlia mia, io sono tutto dolcezza, benigno, clemente e misericordioso, tanto che per la mia dolcezza rapisco i cuori. Però sono anche forte da stritolare e incenerire coloro che non solo opprimono i buoni, ma giungono ad impedire il bene che vogliono fare. Ah, tutti di piangi secolari, ed io piango le piaghe dolorose che sono nel corpo della Chiesa, che mi dolorano tanto da oltrepassare le piaghe dei secolari, perché mi vengono dalla parte da cui non me l'aspettavo e che mi fanno disporre a far inveire i secolari contro di loro. Capitolo 21, 19 maggio 1911. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere tutto afflitto ed io mi stavo intorno a Lui tutta a compatirlo, ad amarlo, abbracciarlo e consolarlo con tutta la pienezza della confidenza. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, tu sei il mio contento. Così mi piace che l'anima si dimentichi di se stessa, delle sue miserie, si occupi solo di me, delle mie afflizioni, delle mie amarezze, del mio amore, e con tutta confidenza se ne stia attorno a me. Questa confidenza mi rapisce il cuore e mi inonda di tanta gioia, perché come l'anima dimentica tutta sé per me, così io dimentico tutto per lei, la faccio una sola cosa per me, e giungo non solo a darle, ma a farle prendere ciò che vuole. Al contrario, l'anima che non dimentica tutto per me, anche le sue miserie, e se ne vuole stare intorno a me con tutto rispetto, con timore, senza la confidenza che mi rapisce il cuore, è come se volesse stare con pauroso ritegno con me e tutta circospetta. A questa tale niente do e niente può prendere, perché manca la chiave della confidenza, della scioltezza, della semplicità, cose tutte necessarie, io per dare e lei per prendere. Quindi con le miserie viene e con le miserie resta. Capitolo 22-24 maggio 1911. Stavo pensando alla incomprensibile grandezza e sapienza divina, che nel dare a noi i suoi beni, lui non scema niente, anzi pare che lui col dare acquista la gloria che gli dà la creatura con l'aver ricevuto i beni dal Signore. Ed il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: figlia mia, anche tu possiedi questa dote, non nel corpo, ma nell'anima, che ti è stata comunicata dalla mia bontà. Difatti, col cercare di infondere nelle anime il bene, la virtù, l'amore, la pazienza, la dolcezza, tu non scemi punto, anzi, con l'infonderli negli altri, se vedi che quelli profittano, tu ne godi un compiacimento maggiore. Onde ciò che tu sei per grazia nell'anima, io sono per natura, e non solo dei beni di virtù, ma di tutti i beni possibili, naturali, spirituali e di qualsiasi genere. Bellissime e articolate queste considerazioni di Gesù, e soprattutto di vario genere, ecco, trattano aspetti ben precisi, ben distinti, e come sempre fanno capire parte delle modalità di operare di Gesù e quindi come interfacciarsi con questi suoi modi, ed anche specialmente l'ultimo capitolo che abbiamo letto, alcuni aspetti proprio intrinseci della vita di Dio che in qualche modo sono a noi partecipati per grazia e ne possiamo fare in maniera anche abbastanza semplice esperienza. Sempre andando con ordine, Luisa pregava, come ogni buon cristiano e anche noi dobbiamo pregare, che il Signore confondesse i nemici della Chiesa. E la risposta che dà Gesù è piena di sapienza, perché alza un velo su alcune cose che a noi ci appaiono sempre, perché siamo intrisi, ecco, di vedute umane e di volontà umana, a volte un po' strani. Noi, vedendo tante cose che non funzionano nella Chiesa, pensiamo subito: ma se intervenisse il Signore e se ripulisse un po' subito la sua aia e tutti splendessimo felici e contenti, sarebbe molto meglio per tutti, per la Chiesa e per il mondo. Discorso che apparentemente non farebbe una piega. Solo che c'è un problema, c'è sempre questo grande problema. Un problema ovvio, ma che noi uomini fatichiamo a metterci in testa. Un problema molto più ampio di quanto sembra dalle parole di Gesù. Cioè che noi non sappiamo tante cose. E tra l'altro in questa società dove sembra che sappiamo tante cose, perché telegiornali a tutte le ore, a tutte le minute, a tutti i minuti, notifiche che ti arrivano da questo mondo e da quell'altro in continuazione sui telefoni con le news dell'ultimo minuto, aggiornate, eccetera, eccetera. Social network tra Twitter, Facebook, Google Più e tutte queste cose qui, sembriamo informatissimi, ecco, aggiornatissimi all'ultima ora, ma non pensiamo mai una cosa, a parte che noi non conosciamo quasi nulla nonostante tutta questa abbondanza in confronto a ciò che è, ma che le notizie ci arrivano tutte quante parziali, falsate, tutte quante intrise delle opinioni soggettive e personali di chi le trasmette. D'accordo? Questo è facilissimo constatarlo. Quindi, una persona pubblica, chiunque essa sia, sta simpatica a un tizio, che cosa metterà in giro se questo è un tizio della comunicazione di questa persona pubblica? Le cose buone che fa, esaltandole e a volte anche dandogli un clamore superiore a quello che merita. Non metterà in giro quasi nulla delle cose meno negative che fa, e se qualcun altro le mette in giro troverà il modo di fargli l'avvocato difensore, tutto e per tutto. Ma chi è che sa perfettamente come stanno le cose? Cioè, chi è che conosce fino in fondo quella persona? E se quella persona è buona o cattiva, punto e basta. Io a mio avviso, nessuno fra gli esseri umani, lo conosce soltanto il Padre Eterno. Perché noi mortali viviamo, e alcuni filosofi ci erano arrivati, pensiamo alle pagine stupende che ha scritto Platone sui simulacri, no? Il fatto che tutto quello che noi vediamo è ombra e apparenza, ma la realtà profonda delle cose non riusciamo a vederla. Non è una visione pessimistica, ecco, sono considerazioni che fanno riflettere. Allora, non vedendo noi la profondità delle cose, è chiaro che non comprendiamo le dinamiche e perché, e alcuni perché. Sappiamo dagli scritti che a Dio non si chiede perché, e che la canzone del perché si canta all'inferno. Perché è così? Perché... Per darti tante spiegazioni dovresti conoscere tante cose, e tante cose in questo mondo è meglio non conoscerle. Questa è la risposta. Allora, si vede la Chiesa afflitta dai suoi nemici, dai suoi persecutori, sofferente? Si ricordino queste parole di Gesù: io devo purgarla la mia Chiesa. Queste considerazioni che fa Gesù, attenzione, non autorizzano nessuno a accodarsi ai cori oggi provenienti da più parti, dentro e fuori, da destra e da sinistra, chi critica in un modo, chi critica in un altro, chi critica l'uomo di chiesa Y perché è troppo progressista, chi critica l'altro uomo di chiesa Z perché è troppo dall'altra parte, andando a fomentare litigi, discordie, chiacchiere, polemiche, divisioni, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo semplicemente pensare che il nostro Signore sa quello che fa. Noi dobbiamo pregare, certamente non possiamo avere gli occhi chiusi, d'accordo? Quando appaiono certe cose oggettive, ne prendiamo atto, ci soffriamo e ci preghiamo. Se ci si può fare evangelicamente qualcosa, senza che per fare qualcosa contribuisca a fare altro male alla Chiesa, a diffondere altro male, benissimo. Tipo parlare col diretto interessato di certe cose, tipo segnalare dei problemi realmente gravi, oggettivi, alle autorità competenti a risolverli, anche dentro la Chiesa. Queste sono cose che si possono sempre fare. Ecco, quello da cui bisogna stare sempre attenti è cominciare, ecco, a codarsi ai cori, di gettare fango contro altre persone, anche se esternamente aventi comportamenti, per usare un eufemismo, discutibili, eccetera, eccetera. Ricordando sempre il monito di San Paolo circa la carità, ecco che la carità tutto sopporta, la carità tutto copre, nel senso, attenzione, non di coprire il male del prossimo, perché non sia conosciuto e punito nelle sedi opportune, si badi e si ripeta, ma non serve sbandierarlo ai quattro venti, o quantomeno non serve metterci il nostro carico ulteriore allo sbandieramento ai quattro venti, che quando la divina volontà o in certi casi la divina giustizia lo ritiene opportuno, non ha nessuna difficoltà a fare in modo che ciò accada. Lo dice Gesù: io sono tutta dolcezza, benigno, clemente e misericordioso, tanto che per la mia dolcezza rapisco i cuori, ma però sono anche forte da stritolare e incenerire coloro che non solo opprimono i buoni, ma giungono ad impedire il bene che vogliono fare. Questo ci dà anche grandissima consolazione, perché Gesù tiene in mano le redini della carrozza e dei cavalli che la conducono. Quindi lui sa quello che fa. E certamente, come poi specifica nel paragrafetto successivo, una cosa importante che pochi fanno è pensare, questo l'abbiamo visto anche nella meditazione precedente, a come consolare, a come riparare il cuore di Gesù tanto offeso da queste cose. Mi dolorano tanto le piaghe dolorose che sono nel corpo della Chiesa da oltrepassare le piaghe dei secolari, perché mi vengono dalla parte da cui non me l'aspettavo e che mi fanno disporre a fare inveire i secolari contro di loro. Si vede benissimo, per esempio, nelle ore della Passione, durante l'episodio del rinnegamento di Pietro, il dolore di Gesù e come l'offerta di quel dolore ripaga i peccati commessi da tutti, d'accordo? Anche dai capi della Chiesa, che non sono tutti sempre comunque necessariamente perfetti e che possono mancare in molti modi. Gesù è stato il primo a riparare. Noi possiamo e dobbiamo, se vedessimo qualcosa, riparare e consolare il nome di Gesù, ecco, il cuore di Gesù, ma fare sempre attenzione, primo, a non disperare, a non drammatizzare, perché Gesù sta dicendo: io, se volessi, potrei confondere i nemici della Chiesa, potrei fare in modo che tutto sembri bello, ma sono io a discernere e a decidere quali sono quei momenti in cui, anche permettendo delle tribolazioni, faccio uscire delle piaghe che devono essere purificate, devono essere purgate. Questo è un punto fondamentale che riguarda non solo la vita della Chiesa, ma anche la nostra vita personale. Cioè, che chi se ne prende cura e chi dispone gli eventi, i fatti della nostra esistenza ad un fine buono e di salvezza per noi è Gesù. E come ci sono gli uomini che sbraitano e si affliggono e si disperano e si angosciano perché vedono mal ridotta la Chiesa, così tanti uomini si angosciano, si deprimono quando vedono la propria vita magari costellata di prove. Chi ci pensa qualche volta che Gesù sa quello che fa e che non è il primo stolto dell'universo, insomma, no? O uno che non ci può fare niente. Lo dice: ci posso fare, ma se non ci fa vuol dire che non ci vuole fare. E se non ci vuole fare vuol dire che quello che a te sembra un male è un male, qualora lo fosse, necessario, oppure realmente male non è, anche se tu lo percepisci come tale. Ecco, poi Gesù parla di una cosa molto importante. Noi generalmente consideriamo quasi come alternativi due comportamenti che sono in realtà complementari, compresenti nel nostro rapporto con Gesù. Ossia, Gesù è Dio, e come tale va adorato, va pregato, va trattato con riverenza, va rispettato. Ecco, ma Gesù è anche colui che ci ama infinitamente, colui che ci è immensamente vicino, colui che ci ricolma di bene, colui che ci tratta come perla preziosa, come prodigio, come cosa unica, colui che è tutto amore. Per cui insieme alla riverenza, lo dice lo stesso Gesù, è necessaria anche la chiave della confidenza ed anche una certa scioltezza nel trattare con Lui. Santa scioltezza, d'accordo? Qui, come sempre, dentro la nostra anima e dentro i nostri modi di relazionarci con Gesù, e ascoltando bene il nostro cuore e i dettami della nostra coscienza, dobbiamo imparare appunto l'equilibrio. Ecco, ma Gesù ama un'anima confidente, è un'anima sciolta. Perché se uno sta, lui dice, con pauroso ritegno e tutto circospetto, timore senza confidenza e solo rispetto, a questo tale io non do niente e niente può prendere. Quindi con le miserie viene e con le miserie resta. Come sempre per noi esseri umani è facilissimo, ecco perché la virtù è difficile ed ecco perché sempre Gesù spesso ribadisce dentro questi scritti l'ordine, l'armonia, l'equilibrio. Perché è facilissimo deviare da una parte all'altra, o come in questo caso, qui c'è anche il contesto storico, no? 1911, ancora insomma c'era un forte senso di Dio, ancora se si leggono anche i testi e si entra in quella cultura, cioè di Dio c'era un grande timore, troppo a volte, c'era una iper considerazione della sua pur vera giustizia e santità e maestà. Oggi è facile che ci sia un eccesso contrario, attenzione, ma un eccesso contrario inteso in senso negativo, perché la sana e santa confidenza e scioltezza sono cose che, quando sono autentiche, la portano dentro con sé, l'adorazione comunque dovuta al Signore. L'esempio perfetto di questo è Maria Santissima. Cioè, chi è che può pensare che Maria Santissima non fosse la perfetta adoratrice del suo Dio e Figlio? Eppure, cioè, sia per ufficio materno, insomma, sia anche per la sua missione di ancella e sposa di Dio, insomma, possiamo immaginare la confidenza e l'intimità che aveva con Gesù, no? Quindi deve essere lei la nostra guida. E un'altra cosa che Gesù raccomanda, oltre il fatto che appunto la confidenza lo rapisce, perché la confidenza è un atto di fede e di attestazione della bontà di Gesù, che è la sua dimensione primaria e, come dire, secondo il nostro modo di parlare, più autentica. Gesù vorrebbe essere sempre solo così, e quando non è così, quindi che deve essere anche altro, lo fa non volentieri, anche se in forza della giustizia divina lo deve fare. Dietro questa confidenza c'è un atteggiamento di fondo ricorrente negli scritti, che è la dimenticanza di se stessi sotto tutti i punti di vista, non soltanto dimenticarsi di sé e quindi dei propri gusti, dei propri desideri, dei propri egoismi, eccetera eccetera, ma dimenticarsi anche, dice Gesù, delle proprie miserie. Dimenticare tutto, anche le sue miserie, lo dice due volte. Dice, ma come faccio io a presentarmi davanti a Gesù, che sono pieno di imperfezioni, di debolezze, di appunto di miserie, di peccati, di incomprensioni, di incapacità? Ecco, dimenticati anche di quello, perché tutte queste cose Gesù le sa. Non è che non le sa già. Se vuole intessere un rapporto d'amore con uno che è tutto miserie, lascialo fare. Ricordi ancestrali da bambino, quando lessi dietro un'immagine di Gesù misericordioso, un componimento che, se non ricordo male, era di Monsignor Lebrun, si chiamava Amami come sei. A un certo punto Gesù dice: io voglio che dai cenci salga continuamente un grido: Gesù ti amo, non ti preoccupare della tua miseria, te conosco io, so già tutto. Ecco, questo ci fa comprendere come appunto le chiavi dell'amore, della confidenza, della certezza, anche della semplicità, dice Gesù, no? Quindi un modo di relazionarsi con Gesù, semplice, parliamoci, ecco, come un amico parla con un amico, hanno insegnato tanti maestri di spirito, come un figlio che si sente amato parla al padre o alla madre, ecco, perché in Dio è presente anche quella splendida dimensione protettiva materna femminile. Ecco, e con ciò Gesù prende da noi la consolazione immensa, l'amore immenso, la confidenza che lo glorifica e ci apre tutti quanti i tesori delle sue grazie. Si realizza attraverso queste disposizioni il gioco dell'amore, ecco, che è quello prediletto da Gesù. Infine Gesù fa un esempio empirico, perché lui, sapete quanto è bello, quanto è importante, no? A volte pensare e contemplare, cosa che gli uomini fanno poco, ecco perché è così importante, importantissima la cura della dimensione del silenzio, della vita interiore, no? Magari, ecco, imparassimo tutti a fare più silenzio per poter appunto contemplare, ascoltare, ascoltarci, riflettere, comprendere tante cose, ciò che è impossibile se uno non si ferma mai e sta continuamente in iperattività, ecco, lavorativa, ricreativa, alimentare, ecco, eccetera. Allora, stava pensando e dice: ma guarda, è grande Dio. Lui dà infiniti beni, dà tutti i suoi beni e non diminuisce mai. Dà senza diminuire. No, cioè, se io ho un sacco di soldi e do tanto, me li trovo senza. Perché i soldi poi finiscono. Questo che gli uomini danno poco, perché hanno paura che finiscono. Ecco, questa però è una legge che vale per le cose materiali, ma non per i beni immateriali. E almeno per quanto riguarda il nostro ente creato. Per esempio, se noi, dice Gesù, no? Se tu cerchi di infondere nelle anime il bene, la virtù, l'amore, la pazienza e la dolcezza, non è che tu diminuisci, anzi, se vedi che questi beni poi si formano negli altri, ne godi un compiacimento maggiore. E non è che se tu tratti dolcemente una persona, quindi la edifichi con l'esempio della dolcezza, e poi magari hai l'occasione di farci un discorsetto in cui tessi l'elogio di questa virtù, un elogio, come dire, autorevole, perché appunto non è contraddetto dalla tua vita, e la persona comincia piano piano a stimare questa virtù e a deporre un pochino di atteggiamenti aspri, belligeranti, taglienti o cose di questo genere, se tu te ne accorgi ne sarai ben felice. Ecco, quindi dice questo: tu che sei per grazia nell'anima, io lo sono per natura. Ecco, con la differenza che in Dio questa comunicatività infinita nel dare, che nulla gli diminuisce, si estende, come Gesù spiega, a tutti i beni possibili, naturali, spirituali e di qualsiasi genere. E Dio è munificentissimo, quindi dona, dona e dona, senza perdere nulla. Questo è anche uno sprone, insomma, a comprendere la bellezza, ecco, della legge dell'amore di carità, ecco, che quanto più dona, tanto meno perde, ma più dona e più riceve. Anche qui supplisce e ci ricorda la massima evangelica: a chi ha sarà dato, a chi non dà, a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. A chi impiega i talenti vengono moltiplicati, a chi sotterra i talenti non vengono moltiplicati e vengono sprecati anche quelli che aveva, vengono tolti per dare a chi ha. Oh Santa Vergine Maria, concedici la grazia, ottienici la grazia, ecco, di situare nei santi ambiti della confidenza, della semplicità, della scioltezza, il nostro rapporto con Gesù, di un abbandono fiducioso e pieno, ecco, consapevole della sua onnipotenza e del controllo che ha sulla nostra storia, sulla storia della Chiesa, sulla storia dell'umanità, e sempre più fermi, decisi e convinti nel dare, nel darsi e nel darci, entrando pienamente in questa logica evangelica, ecco, nella consapevolezza che abbiamo questa giornata terrena per moltiplicare quanto più possibile le opere sante da offrire al Signore, perché ci tornino a suo tempo in gloria maggiore nel cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.